Buongiorno a tutti. Siamo arrivati ai capitoli culminanti del mistero pasquale, cioè la passione, morte e risurrezione del Signore, i capitoli 18, 19 e seguenti. I capitoli 18 e 19 si avvarranno della grande competenza e consulenza dell'amico Enrico, che la maggioranza di voi già ha potuto apprezzare le altre volte, che è ricco di radici ebraiche, ci aiuterà a spiegare i complessi simbolismi talora soggiacenti e le tematiche più profonde del capitolo 18 e 19. Lascio subito la parola al professore Enrico De Leon.
Ciao, meglio insieme, ci rivediamo, eh? Vabbè, partiamo. Come diceva Carlo, è un po' il punto culminante cui siamo arrivati, culminante dell'ora di Gesù, il racconto della passione e morte. Questo momento qui Giovanni ci ha guidato fin dal capitolo 13. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Ci troviamo davanti due capitoli molto densi, che si aprono e si chiudono con la menzione di un giardino. Difatti, se vedete il primo versetto del capitolo 18, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. E si conclude questa sezione, Giovanni 19, 41, 42, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino. Nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque posero Gesù. Quindi giardino all'inizio, giardino alla fine. I Vangeli sinottici raccontano l'arresto di Gesù al Monte degli Ulivi, nel Getsemani. In ebraico è Gat Shemani, che vuol dire frantoio dell'olio. Era un piccolo uliveto, probabilmente, davanti al muro orientale di Gerusalemme, laddove si trova la porta del Messia. Si pensava che una volta che il Messia arrivasse, entrasse nella città di Gerusalemme attraverso quella porta, una porta che dà proprio sul Getsemani, proprio sul Monte degli Ulivi. Aveva profetizzato Ezechiele, capitolo 11, 23, la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte che è a oriente della città, cioè il Monte degli Ulivi. E così anche Zaccaria aveva profetizzato, capitolo 14, versetto 4, in quel giorno i piedi del Signore si poseranno sopra il Monte degli Ulivi, che è quello che sta avvenendo adesso. Alcuni midrashim ebraici, cioè racconti dei rabbini, e il Targum di Gerusalemme, cioè la traduzione in lingua aramaica della Bibbia, dicono che alla fine del diluvio Noè mandò una colomba in esplorazione. Verso sera essa ritornò portando nel becco una foglia di olivo colta a Gerusalemme sul Monte degli Ulivi. La colomba, simbolo di pace, di innocenza, entra nel Monte degli Ulivi e ne esce per annunciare l'inizio di un nuovo mondo, di una nuova alleanza. È finito il diluvio. Gesù, l'agnello innocente, entra nel Monte degli Ulivi e ne uscirà per annunciare, portare una nuova alleanza e la nascita di un mondo nuovo. Giovanni trasforma il Monte degli Ulivi, perché usa il termine kepos, che in greco vuol dire giardino fiorito. Quindi non ci sono solo gli ulivi, ma diventa un giardino fiorito, bello, verde, pieno di piante, come la terra, dopo il diluvio, come il giardino di Eden. Giovanni rappresenta questo monte, questo uliveto, come un giardino. Giardino che ricorda quello di Genesi 3, il Gan Eden, dove Dio fa abitare l'Adam, l'uomo. E Pilato, tra un po', proprio così presenterà Gesù. Capitolo 19, 5, Pilato disse loro, ecco l'uomo, ecco l'Adam. Giovanni insiste molto in questi capitoli sul parallelismo tra Gesù e Adamo. La serva chiederà a Pietro, 18-17, non sei anche tu discepolo di quell'uomo, dell'uomo? E Caifa ribadirà, Giovanni 18-14, conviene che muoia solo l'uomo, solo un uomo, solo l'Adam. Adamo, l'uomo, è posto in Eden come giardiniere e al capitolo 20 Maddalena scambierà Gesù per il giardiniere. Giardino dove avviene il primo scontro tra il bene e il male, dove il primo uomo pecca. Ora nel nuovo giardino inizia la storia della salvezza, dove non è il male a vincere, a trionfare come nel primo giardino, ma inizia la storia della salvezza, il male è definitivamente sconfitto, finito, annientato. In Eden lo scontro tra Adam e il demonio è caratterizzato dal gesto di Adamo di portare alla bocca, mangiare il frutto dell'albero proibito. Qui c'è lo scontro tra Gesù, l'uomo nuovo, e Satana simboleggiato da Giuda. Giovanni 13:27 dice che dopo aver preso il boccone, Giuda, Satana entrò in lui. Allora Adamo prende il boccone e fa vincere il male, Giuda prende il boccone e in qualche modo cambia completamente la storia, porterà al trionfo del bene. In Eden il serpente entrò nel giardino. Ora, Giovanni 18:2, lo sentiremo tra poco, anche Giuda conosceva quel luogo, il giardino, dunque vi entrò. Dal giardino di Eden scaturisce la morte, dal giardino, Getsemani, di Gesù la vita. Ed è in questo giardino dove, Giovanni 19:41 alla fine, non era stato posto ancora nessuno. Ed in questo giardino che Gesù, il primo ad esserci posto, attende coloro che morendo in lui, da lui avranno la vita. Quindi ci sta aspettando, ci sta attendendo in questo giardino. E tutti coloro che abbiamo perso sono lì nel giardino che se la vivono, se la godono e stanno aspettando anche il nostro arrivo. Nel Midrash del Cantico dei Cantici si dice: Israele, tu sei tra le nazioni come un piccolo giardino. E giardino è uno dei 70 nomi biblici di Israele. Il sovrano del mondo dirà all'assemblea di Israele: quando siedi a dichiarare chi è innocente e chi è colpevole, cosa che sta per avvenire per Gesù, io mi atterrò a quello che tu fai. Gesù sta per essere giudicato dall'assemblea di Israele, lui che è entrato nel giardino, cioè fa parte di quell'assemblea. Giovanni ci vuole dire, seguendo il pensiero dei commentatori rabbinici, che Dio accetta, anche se con dispiacere, ciò che l'assemblea delibera. Io mi atterrò, dice Dio, a quello che tu fai. E si attiene anche se si tratta della morte del figlio, perché nel Cantico dei Cantici lo aveva promesso. Qui ci sono lavori in corso.
No, no, per cercarti bene.
mi centri bene. Capite quanti simbolismi abbiamo e citazioni abbiamo dietro. Però in questi due capitoli del Vangelo di Giovanni non trovate alcuni eventi raccontati dai sinottici. Per esempio, la preghiera di Gesù nel Getsemani, l'arrivo dell'angelo che lo consola, l'agonia di Gesù, il suo sudare sangue. Non trovate il bacio di Giuda, neanche il fuggi-fuggi dei discepoli. Non troviamo il processo davanti al Sinedrio e neanche l'aiuto di quel povero Cristo del Cireneo. Avete presente, no? Negli altri Vangeli si dice che a un certo punto Gesù non ce la fa più, crolla sotto il peso del patibolo, della croce, e allora che fanno? Il primo che passa, Simone di Cirene, lo acchiappano e gli mettono sulle spalle la croce. Pensiamoci un momento, dove si trova Cirene? Nord Africa. Ci troviamo davanti all'immigrato magrebino che passava di lì, probabilmente dopo aver lavorato in nero, mal pagato, nei campi degli israeliti, e passava di lì. Io me li vedo i soldati, ah, un veder negro, dai, Pier Marocchino, e fu comprato, dai, mettigli sulla schiena la croce, tanto che te frega, dai, se famo duri sate, dai, a negro, queste cose qua, insomma, no? Ecco, in Giovanni il Cireneo non c'è, mancano anche gli scherni, i colpi dei soldati. Questo perché nella visione della passione che troviamo nei sinottici, Gesù è descritto come l'agnello muto, vilipeso, oltraggiato. La Via Crucis per questo agnello, per questo servo di Dio che muore, è un cammino doloroso e drammatico. Mentre in Giovanni è Gesù che decide, che fa la storia, che risponde a tono ad Anna, a Pilato, che prende la croce quasi da solo e da solo esce dalla città portandosela sulle spalle. Scrive la Potterì, la Via Crucis diventa una marcia trionfale, non c'è né vacillamento né caduta. Gesù non va verso la croce passivamente, ma con grande dignità accetta il suo destino con amore dalla mano del Padre, nella piena consapevolezza della propria missione messianica. Gesù in Giovanni è il Messia che regna sul legno della croce, come dice una glossa conservata in alcuni codici ebraici del libro dei Salmi, Salmo 96, versetto 10, dite alle genti, il Signore regna dal legno. In questi due capitoli troviamo molte citazioni dell'Antico Testamento, dirette ma anche indirette, come quella del Genesi 3, sul giardino, allusioni alla storia e alla liturgia giudaica e un'infinità di riferimenti alla tradizione rabbinica, sia orale sia ai testi apocrifi dell'Antico Testamento. Sono fonti a cui l'Evangelista ha senz'altro bevuto e, visto che hanno dissetato lui, possono illuminare anche noi e darci un po' da bere. Questi due capitoli noi li abbiamo suddivisi in uno schema di tre sezioni, quindi due capitoli divisi in tre parti, ognuna delle quali contiene una struttura chiasmica, ormai sappiamo benissimo che significa. Ogni struttura chiasmica è composta da sette elementi. Lo schema lo trovate sulle dispense, così come la divisione dei tre chiasmi. E quindi entriamo nel primo chiasma, nella prima parte, nella prima sezione. Il suo contenuto si sviluppa in due luoghi: il giardino, dove si svolgono i primi tre elementi del chiasmo, A, B, C, la casa di Anna, dove prendono corpo i secondi tre elementi del chiasmo, A1, B1, C1. Quindi prima il giardino, poi la casa di Anna. Lo schema lo trovate nelle dispense a pagina 48. Qui però non riesco, vabbè, non importa. Lo trovate a pagina 48, la suddivisione di questo primo chiasmo. Quindi cominciamo allora con il segmento A, Giuda il traditore. Sono i primi tre versetti del capitolo 18. Leggi tu, dai, così intanto mi abbevero.
Guarda, legga il mio parlo. No, no, no.
Allora, aspetta. Il 18.
Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole ed armi.
Siamo a Pasqua e Gesù, come molti pellegrini che non hanno trovato posto in città, trascorre la notte fuori Gerusalemme, in quel giardino al di là del torrente Cedron. Ora, più che un torrente, il Cedron è un wadi, cioè un ruscelletto, fiumiciattolo piccolo, che scorre, ha l'acqua solo nel periodo delle piogge, poi è secco per la maggior parte dell'anno. Nel primo libro dei Re, capitolo 2, versetti 36-37, il testo ci fa intuire che il Cedron era considerato il confine della città di Gerusalemme. Si racconta che un certo Simei, nemico del re di Israele, oggi diremmo condannato ai domiciliari, deve restare chiuso in casa a Gerusalemme, con l'ordine: ivi sarà la tua dimora. Se ne uscirai oltrepassando il torrente Cedron, sappi bene che morirai. Quindi era un po' considerato come il luogo di confine per chi era ai domiciliari in quel tempo. In questo versetto Giovanni cita secondo Samuele, capitolo 15, versetti dal 27 al 30, quando si parla della tragedia che colpisce Davide. Il brano descrive la fuga del grande re da Gerusalemme fino al deserto di Giuda per sfuggire alla ribellione del figlio Assalonne. Dice il testo: Davide uscì dalla città e andò al di là del torrente Cedron per incominciare il cammino. Cosa dice Giovanni citando 2 Samuele? Davide, tradito dal figlio Assalonne, passa il Cedron e si salva. Gesù, il nuovo Davide, il Davide perfetto, e il titolo sulla croce lo chiama Re di Israele, colui che sta per essere tradito dai suoi figli, in particolare da Giuda, passa il Cedron ma non si salva, perché salverà gli altri. Giovanni non racconta la morte di Giuda, ma come sappiamo morirà impiccato ad un albero, così come Assalonne, entrambi da soli appesi ad un albero. anche Gesù passa il Cedron per incominciare un cammino, quella via crucis che ci donerà la salvezza. Infatti al versetto 2 si dice: anche Giuda il traditore conosceva il luogo. Ora, l'abbiamo detto mille volte, no? Per gli ebrei il termine il luogo era una parola chiave, indicava il Tempio, il luogo della Shekinah, della presenza di Dio sulla terra, il luogo dove è Dio, dove la luce della menorah, il calendario, il candelabro, ricorda la santità del luogo. Ora, fuori da Gerusalemme, fuori dal Tempio, in un giardino, come per la creazione, c'è il nuovo luogo della presenza di Dio, la vera luce. Vi ricordate? Nell'Eden Dio non ha un tempio dove stare. Passeggia tranquillamente con Adamo, con gli animali, con tutto ciò che ha creato. Ed è quello, il giardino, il luogo della presenza di Dio. Ora Giovanni ci dice di nuovo: il luogo della presenza di Dio non è più il Tempio, non è più Gerusalemme, non è più qualcosa di costruito da mano d'uomo, ma è il giardino, laddove c'è la vera luce. Gesù aveva detto: io sono la luce. Giuda lo conosce bene, ma nonostante conosca la luce, lui che è nelle tenebre, dice Giovanni 13:30, si avvicina, versetto 3, con lanterne e fiaccole. Giuda è un nome popolarissimo in Israele, pensate la tribù di Giuda, i giudei, no? Nei Vangeli sappiamo che è figlio di Simone e viene chiamato Iscariota. Alcuni dicono che questo nome proviene da Ish, che in ebraico vuol dire uomo, Keriot, cioè l'uomo che proviene da Cariot, che è una cittadina del sud della Palestina, quindi territorio di Giuda. Altri dicono che significhi colui che porta la sica, il pugnale che avevano gli zeloti per combattere i romani. In ebraico la parola caria significa falsità. Giuda Iscaria, cioè l'uomo della falsità, l'uomo del tradimento. Negli libri apocrifi Giuda è presentato come il figlio del sommo sacerdote Caifa. E Caifa dice a suo figlio: unisciti al gruppo di questo Gesù di Nazareth, fai la spia, lo 007, tienici informato su tutto quello che lui fa, e poi quando è il momento buono, zac, lo veniamo a prendere e lo facciamo fuori. In un altro libro apocrifo, Le memorie di Nicodemo, Giuda, dopo l'arresto di Gesù, torna a casa dalla moglie, stravolto, un pochino nubilato, sta pensando al suicidio, glielo dice alla moglie: guarda, io non so cosa ho combinato, io mi vado ad ammazzare. La moglie in cucina sta arrostendo un galletto e dice: perché ti vuoi impiccare? Ma lui ha detto che al terzo giorno sarebbe risorto, a sto punto se risorge me la fa pagare. La donna si mette a ridere e gli dice: se nello stesso modo in cui questo gallo arrostito può cantare, così Gesù può risorgere. Ma proprio mentre lei parlava, quel gallo allargò le ali e cantò tre volte. A quel punto Giuda, ancora più convinto, prese una corda e andò ad impiccarsi. Questo è un Vangelo apocrifo del IV-IV secolo dopo Cristo, ma ci presenta un Giuda un po' strano, e ritorna questa cosa del gallo che canta, che vedremo probabilmente la settimana prossima. Quindi Giuda conosce il giardino, versetto 3, vi andò dopo aver preso la coorte. Giovanni usa la parola speira in greco, che indica la coorte romana, che era composta da tra i 200 e 600 uomini. Quindi arriva con l'esercito, praticamente, insomma, un lockdown totale di questo giardino. Immaginate, facciamo una media, 400 uomini che arrivano, ma mica solo loro, alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti, quindi la guardia del Tempio, quelli che erano assunti per controllare che nel Tempio non entrasse nessuno, non ci fossero stranezze, quindi una parte anche di questi, e dai farisei. Quindi è un corteo che si presenta in questo giardino. I sinottici non menzionano la presenza dei romani nel giardino, ma Giovanni vuole che siano presenti tutte le componenti che si oppongono al Messia, a Gesù. Ci sono i romani, i capi religiosi, i farisei e Satana che fa da guida. Il mondo mobilita tutte le sue forze contro il luogo. Oggi diremmo: Giuda arrivò con i russi, i cinesi, gli americani, i nordcoreani, cioè mettiamoci tutte quelle forze del male che oggi vediamo. A quei tempi le forze del male per Giovanni erano i romani, i capi religiosi, farisei e Satana. Tutti mobilitati contro il luogo. Gesù aveva detto, capitolo 14, 30, sta per giungere il principe di questo mondo, che giunge, versetto 3, con lanterne, fiaccole ed armi. Solo Giovanni menziona la presenza di due fonti umane di luce. Abbiamo da un lato la luce di Dio, dall'altro le luci di questo mondo. Due luci come i poteri che rappresentano, il potere politico e il potere religioso. Ma con loro c'è anche un terzo potere, le armi. E Giuda ha tradito per denaro. Quindi vedete il potere dell'economia. In un versetto Giovanni ci presenta la vera opposizione maligna al piano di Dio sugli uomini e sul creato. E qui Papa Francesco lo sottolinea tutte le volte. Vedete, c'è la sete di potere politico, la sete di potere religioso, economico, l'oppressione, il traffico delle armi che spengono la vera luce di Dio. Tutto ciò che è di questo mondo, ci dice Giovanni in un versetto, è coalizzato contro la luce del mondo, contro il luogo della presenza di Dio. Dice il Midrash: che ne farebbe il santo di torce accese, lui che illumina l'universo? Seconda parte del chiasmo, il B, Gesù interroga, sono i versetti dal 4 al 9.
Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: io sono. Vi era anche con loro Giuda il traditore. Appena disse io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò di nuovo loro: chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: vi ho detto io sono. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato.
Letteralmente il versetto 4 andrebbe tradotto: Gesù, allora, cosciente di ciò che doveva accadergli, uscì verso di loro. Come nel versetto 1 Gesù esce. I commentatori vedono in questo movimento alcuni significati. È Gesù a prendere l'iniziativa. È lui che si muove. Non si fa solo mettere le mani addosso. Cammina. È il nuovo Mosè che esce dall'Egitto. Siamo del resto a Pasqua. Gesù esce perché i poteri di questo mondo, quelli che abbiamo visto prima, non entrino nel giardino, nel luogo della presenza di Dio. È Gesù che esce e va incontro al mondo. Oppure, qualcuno dice, Gesù fa il primo passo anche verso coloro che lo cercano, non per seguirlo, ma per ucciderlo. Gli va incontro, quasi volesse abbracciarli. Disse loro, chi cercate? Uno dei compiti principali sottolineati dalla Torah e dalla spiritualità ebraica è la ricerca. Chi cercate? La ricerca però di Dio. Deuteronomio 4,29, cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai se lo cercherai con tutto il cuore e tutta l'anima. Geremia 29,13, mi cercherete, mi lascerò trovare da voi, per non citare poi gli innumerevoli salmi che presentano questo invito. Vi ricordate il Salmo 27, il tuo volto io cerco Signore. 34 versetto 5, ho cercato e il Signore mi ha risposto. 63:2, oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco, a sete di te l'anima mia. Alla perenne domanda di Israele, la ricerca di Dio, Gesù risponde e Giovanni lo sottolinea 3 volte, versetti 6-8, io sono. Chi cercate? Quando Gesù chiese la stessa cosa, vi ricordate, ai 2 discepoli del Battista, capitolo 1:38, torniamo all'anno scorso, ottenne un'altra risposta: Rabbi, dove abiti? Alla stessa domanda, chi cercate? I soldati non cercano il Messia, ma una persona originaria della Galilea. Gesù Nazoraion. Brown nota che al di là del riferimento geografico, la parola può avere altre sfumature e significati. Nazareno, dall'ebraico Nazir, che vuol dire Nazireo, colui che ha fatto un voto di consacrazione temporale a Yahweh. Per esempio il libro dei Giudici, capitolo 13:5, Sansone, quello, il capellone, no? Ve lo ricordate? Dio impone alla madre di non tagliargli mai i capelli, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio. Le regole del nazireato, che non è il reato dei nazisti, è proprio il nazireato, le trovate al capitolo 6 del libro dei Numeri, versetti 1-21. Se avete voglia andate poi a vederle, ci sono tutte le prescrizioni, cosa mangiare, cosa non mangiare, cosa tagliarsi, cosa non tagliarsi, cosa farsi crescere, cioè, insomma, sono tantissime cose. I Nazirei erano israeliti che si separavano dal popolo per un certo periodo. Infatti il verbo Nazer significa separare. Gesù è ricercato in quanto separato dalla mentalità del mondo, diverso, consacrato a Dio, colui che rifiuta di fare patti con il mondo. Chi cercate? Il Nazareno, cioè colui che è separato da questo mondo, è con Dio. Secondo l'ebraico neser vuol dire virgulto. Questa parola è una parola chiave che conosciamo bene. La promessa di Isaia 11:1: un virgulto spunterà dal tronco di Jesse, germoglierà il Naser dalle sue radici, su di lui si sposerà lo spirito del Signore. E Isaia 11, primi 5 versetti, cercatelo, leggetelo poi con calma, perché sono versetti molto ma molto belli. Questo Neser è il Messia davitico, quello che è cercato e atteso da Israele. Allora forse qualcuno dice: cerchiamo il vero Messia? Cerchiamo il Messia, dicendo Gesù Nazareno. Terzo, dice Levitico 25, 5 e 11: non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potato. Potato si dice Nazir. Né farete la vendemmia delle vigne non potate. Di nuovo Nazir. Gesù è il Nazir, è la vigna che non è ancora potata, ma che sta per essere potata per dare più frutto. La potatura inizia ora con il suo arresto. Chi è potato dal Padre darà molti frutti. Chi cercate la vigna non potata, ma che sta per esserlo, per dare la salvezza a tutti gli uomini. Di fronte al nome divino, avete visto, i soldati, versetto 6, indietreggiarono e caddero a terra. Sono due verbi importanti. Caddero e passan, indietreggiarono e ista opisò. Salmo 56:10: i miei nemici ripiegheranno, e ista opisò, nel giorno in cui ti avrò invocato. E sembra proprio che Giovanni citi questo salmo. Daniele 2:46: Daniele interpreta i sogni di Nabucco, che dopo averlo ascoltato, il re piegò Epesen, la faccia a terra, e si prostrò davanti a Daniele. Abbiamo altri riferimenti dell'Antico Testamento, come Giosuè 5:14: Gesù alzò gli occhi e vide un uomo, si diresse verso di lui e disse: sei dei nostri? Rispose: io sono il capo dell'esercito di Yahweh, di io sono. Giosuè cadde con la faccia a terra e si prostrò. Quando si nomina il nome di Dio, ci si butta con la faccia a terra e si adora. Così Ezechiele 1:28: percepì in visione la gloria del Signore, quando la vidi caddi con la faccia a terra. E anche i Salmi 27:2: quando mi assalgono i malvagi, sono proprio loro a inciampare e a cadere. Il racconto rabbinico sull'Esodo, quando Dio prende possesso del tabernacolo, dice: quando gli israeliti videro un tale portento, sentendo in mezzo a loro la presenza di Dio, si gettarono faccia a terra. Il racconto sempre rabbinico del viaggio nel deserto degli ebrei guidati da Mosè ricorda che a un certo punto il nemico per antonomasia di Israele, Amalek, il malvagio, il cattivo, si presenta con il suo esercito per annientare Israele. Lo coglie di sorpresa. Allora Mosè andò loro incontro con il bastone e pronunciò davanti ad Amalek il nome ineffabile. Disse: io sono! L'esercito di Amalek indietreggiò e cadde con la faccia a terra. Quindi se la danno a gambe, senza combattere. Poi sappiamo che ci riproveranno, ma le buscano di brutto. Vi ricordate 2 anni fa, quando facevamo l'Esodo, Mosè con le braccia alzate, 2 che lo tenevano da un lato e dall'altro, mentre Israele combatte Amalek e lo sconfigge. Quindi il nominare il nome di Dio ci si butta con la faccia a terra, sia i credenti sia i malvagi. Giovanni in un versetto presenta la divinità di Gesù. Appena lui disse io sono, tutti si gettano con la faccia a terra e indietreggiano. Giovanni ci fa capire che Gesù è Dio solo con questo piccolo versetto. Dopo l'affermazione di divinità, versetti 8-9, Gesù replicò: lasciate che questi se ne vadano perché si compisse la parola. Giovanni usa il verbo pleroun, che indica l'adempimento di una parola però dell'Antico Testamento, della Scrittura. Qui è in 18:32, lo troviamo usato per la parola di Gesù, che quindi Giovanni pone sullo stesso livello della Scrittura ebraica. Si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Il verbo perdere, apollumi, indica anche il disastro spirituale. Non solo gli apostoli salvano la pellaccia, ma non perderanno neanche la fede. Ritorna il discorso da Dio di Gesù, del capitolo 17:12, quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome e nessuno di loro si è perduto, ma neanche ha perso la fede in lui. Nella tradizione ebraica, Mosè, vi ricordate, da 2 anni fa, è il difensore di Israele, intercede per il popolo, specialmente dopo il vitello d'oro, chiedendo la loro salvezza. Vi ricordate la discussione con Dio, Dio arrabbiato con Israele che dice adesso basta, li stermino tutti e me ne vado a prendere un altro popolo. E Mosè, no, no signore, non lo fare, perdonali, lascia che si salvano, eccetera, no? Vi ricordate? E al momento di morire, Mosè sacrificherà la propria vita per Israele, dice il Midrash. Il Signore disse a Mosè: se vuoi che io perdoni Israele, rinuncia al tuo desiderio di entrare nella terra promessa. Allora Mosè esclamò: Signore del mondo, perisca Mosè, ma non soffra l'unghia di un solo israelita. Sempre secondo i racconti rabbinici, anche il Messia avrebbe difeso Israele perché non si perdesse. Vi leggo alcuni versetti della tradizione rabbinica di cui probabilmente Giovanni era a conoscenza, veramente belli. Cosa dice il Midrash? Mosè comparve davanti al Messia. Il Santo, benedetto egli sia, indicando al Messia Mosè, gli disse: questi, cioè Mosè, dà inizio alla tua opera. Vorrai tu, Messia, portarla a termine? Egli ha liberato Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Tu libererai gli uomini dalla schiavitù del male. Ma i peccatori con i loro peccati ti metteranno sotto un giogo di ferro, soffocheranno il tuo respiro. Tutte le sofferenze di tutti i luoghi e di tutti i tempi saranno la tua sofferenza. La tua volontà, Messia, è con tutto questo? Il Messia rispose: nella gioia del mio cuore accetterò tutti i dolori, perché nessuno sia perduto in Israele e al di fuori di Israele, e tutti siano soccorsi dal mio aiuto, perché tutti i figli di Adamo e lo stesso Adamo siano salvati dalla mia sofferenza. Io quindi accetterò tutte le sofferenze. Impara dunque la Torah, Mosè, tu l'insegnerai, ma io la compirò. Terzo parte del chiasma, C, Pietro prende un'arma e colpisce. Versetti 10 e 11. Sì, 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 lo so.
Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù e lo legarono.
Tutti i Vangeli ricordano questa reazione armata, però solo Giovanni dice chi è, dice i nomi dei protagonisti. Pietro, perché Luca, Matteo e Marco dicono uno di loro, uno di quelli che stavano con Gesù. Quindi sembra quasi che gli altri vogliano in qualche modo coprire il primo Papa da quello che ha combinato. Allora abbiamo Pietro e Malco, che è un nome probabilmente ebraico, che significa il re, oppure, come dice Ravasi, il suo re. Quindi qui si stanno affrontando in qualche modo due regni, due re. Il re della pace da una parte e Malco che è il re della guerra, perché è a capo in qualche modo delle guardie del tempio. Sempre Ravasi ricorda che il nome Malco era molto diffuso ed è nominato 5 volte nelle memorie di Giuseppe Flavio per 5 personaggi diversi, tra cui Malco, re di Arabia, al capitolo 14 delle Antichità Giudaiche. Quindi era un nome abbastanza diffuso. Brooke dice che è un nome straniero, che non esiste tra i nomi israelitici. Quindi, se questo straniero è servo del sommo sacerdote e in qualche modo suo braccio destro armato, significa che Caifa si è messo in casa uno straniero e quindi si sta rendendo o si è reso impuro, portandosi a casa uno straniero. Sia quel che sia, abbiamo di fronte due personaggi. Pietro, che non capisce il piano di Gesù, non capisce il discorso pacifico che ha sempre fatto, che tira fuori un'arma e colpisce. E l'altro, Malco, Melech, chiamiamolo come vogliamo, che in qualche modo rappresenta quel potere delle armi mandato ad annientare il Messia. Per alcuni commentatori il fatto che Pietro avesse un'arma da taglio ha fatto pensare ad un passato zelota del primo Papa. Qualcun altro dice non ce l'aveva dietro, ma l'ha rubata, l'ha presa a una delle guardie che era un po' distratto nel fuggi-fuggi, eccetera. Sia quel che sia, io resto debitore a quanto diceva Don Tosatto, il mio prof di Nuovo Testamento, pace a lui, che diceva: ma è inutile che ci creiamo tutti questi problemi. Pietro è un pescatore e in quanto pescatore girava con un coltello per squamare e aprire il pesce. Ora lo usa in un altro modo, facendosi simile a coloro venuti con armi ad arrestare Gesù. Però era logico che un pescatore avesse un coltello dietro proprio come strumento di lavoro. E per Pietro è il primo passo contrario al messaggio del Maestro che compie nel quarto Vangelo. La settimana prossima ne vedremo degli altri, di passi falsi del primo Papa, che è molto bello perché ce lo rende simile a noi. Questo versetto ha il record delle interpretazioni stravaganti. Gesù è il servo di Dio, Malco è il servo del sommo sacerdote. Il teologo Barreto dice: il gesto di Pietro dichiara illegittimo il sommo sacerdozio ebraico. Boh. Un tale Krieger dice che Malco, il re, non è altro che il nome simbolico che Giovanni dà a Giuda, perché Giuda è il re delle tenebre, è il Satana. Quindi parrebbe che Pietro si vendica del tradimento di Giuda scagliandosi contro di lui e tagliandogli l'orecchio. Perché l'orecchio? Perché Giuda non ha ascoltato la parola del maestro e quindi così si impara, ti taglio l'orecchio così almeno impari e capisci. Quindi questo povero Malco in realtà sarebbe Giuda travestito, forse in qualche modo, eccetera, oppure avevano le mascherine, non li ha riconosciuti, e quindi Pietro si vendica di quella carogna di Giuda. L'ultima perla la nota Brown, che cito: alcuni interpreti geniali hanno tratto da questo episodio la notizia sensazionale che Pietro era mancino, perché se gli taglia l'orecchio destro con la mano destra non puoi, devi per forza usare il sinistro, e quindi Pietro è mancino. Sia quel che sia, al versetto 11 Gesù invita Pietro a mettere via l'arma, perché il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Nelle parole di Gesù c'è una differenza con i sinottici. Non c'è la richiesta, la domanda pressante al Padre di allontanare il calice. Qui Gesù lo accetta punto e basta come dono fattogli dal Padre. Non dovrò io bere il calice, quindi Pietro, stai bravo, stai buono, perché altrimenti mi crei soltanto dei problemi nel fare la volontà del Padre. Il Salmo 116 dice: che cosa renderò al Signore per tutti i suoi sacrifici? Questo noi anzianotti ce lo ricordiamo perché faceva parte del canone, no? Della messa in latino. Prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Preziosa è al cospetto del Signore la morte dei suoi fedeli. Ed è l'unica volta nel quarto Vangelo che si usa il simbolo del calice in riferimento alla via della croce. Il calice è un dono, anche se indica la morte. Sappiamo già del simbolismo calice e celebrazione della Pasqua ebraica. Nella notte di Pasqua, durante il seder di Pasqua, cioè il pasto importante che ricorda la salvezza, ogni ebreo deve bere 4 calici di vino. Quindi ogni commensale ha 4 calici ripieni di vino davanti da bere in momenti ben precisi della cena di Pasqua. C'è anche un posto vuoto con altri 4 calici, altre 4 coppe. Di queste coppe nessuno deve bere, perché sono il simbolo della futura salvezza. Infatti la Pasqua non vuole essere solo il ricordo della liberazione passata, ma anche l'espressione della speranza nella liberazione futura e definitiva, quella che porta il Messia. Quindi questi calici che restano lì colmi di vino in un posto vuoto saranno bevuti o da Elia quando annuncia il Messia o dallo stesso Messia quando darà la salvezza sempre nel giorno di Pasqua. Come dice la Mechiltà Pisha al capitolo 14, cioè i detti dei grandi rabbini sulla Pasqua, in questa notte furono liberati e in questa notte saranno liberati. E la liberazione attesa passa attraverso la consegna e l'arresto. La notte che celebra la fine della schiavitù vede Gesù legato. Come gli ebrei erano schiavi, quindi sottoposti spesso a essere legati, come l'agnello viene portato al tempio legato, Gesù è legato. Questa notte che ricorda le 10 piaghe sofferte dall'Egitto, vede Gesù piagato e ferito, che vede un popolo di schiavi derisi riacquistare dignità, trova Gesù deriso, l'uomo dei dolori senza dignità. La notte che ricorda la morte dei primogeniti vede la condanna a morte del figlio primogenito. La notte che ricorda il sangue dell'agnello che salva gli ebrei dallo sterminio vede il sangue dell'agnello iniziare a scorrere. La notte in cui il Messia dovrà bere i 4 calici preparati sulla tavola di ogni ebreo, il Messia inizia a bere il primo calice. Nell'Apocrifo, il martirio di Isaia, così viene presentata la morte del profeta. Prima di essere segato, si dice che il povero Isaia viene segato in due, praticamente fuori le mura di Gerusalemme. Prima di essere segato, Isaia disse ai discepoli: andate nella regione di Tiro e Sidone, salvatevi, poiché per me solo Dio ha mescolato il calice. Tutte queste cose probabilmente Giovanni le sapeva e le conosceva, e nelle parole di Gesù risuonano tutti questi racconti, tutta questa tradizione di questo calice che il primo che beve e dà inizio alla cena pasquale. Io mi fermerei qui, direi, sono le 11 passate, e ci vediamo la volta prossima con il cuore di questo primo chiasma, l'arresto di Gesù. A dopo.
Grazie.
Allora, ci sono i 10 minuti di intervallo, se però qualcuno vuole già chiedere qualche cosa a Enrico, visto che Enrico deve andare via un momentino prima, sono anche 10 minuti in cui si può chiacchierare, si può chiedere, si può parlare.